Fa piacere che è fermo. Gloria al nome del Signore. Perdonatemi, ma appartengo a una vecchia generazione. Anche se giorni fa sono tornato a casa contentissimo, ero in un negozio e a un certo punto ho sentito la signora, la proprietaria, che diceva alla commessa: ora c'è quel ragazzo che devi servire. Io sono tornato a casa, ho detto a mia moglie: dai gloria a Dio per questo ragazzo. Mia moglie: ma che stai dicendo? Perché a marzo ho fatto 60 anni e alleluia, è vero, meno male. E sentirsi dire ragazzo, penso che... Però sono 60 anni, ma soprattutto ringrazio Dio perché sono più di 46 anni che ho dato il cuore al Signore. Il Signore mi ha salvato a 14 anni, non sono figlio di credenti. Ma Dio fece un'opera grande, molto brevemente, perché mi piace proprio raccontarlo. La nostra famiglia era una famiglia distrutta. Sto condensando spesso la mia testimonianza con una frase del fratello Fragnito, che ha fatto un anno a proposito per salute insieme al comitato di zona. Ha fatto un anno di campeggio con me, un turno di campeggio con me, una sera parlando fino a tarda ora, mi fa... Dice: mi stai raccontando cose, te conosco da tanti anni, ma io ho dato sempre per scontato che tu appartenevi a una famiglia di ceto medio napoletano. Ho detto: caro Eliseo, la mia famiglia il ceto non ce l'aveva proprio, manco basso, eravamo veramente rovinati. E lui rispose: questo è proprio il segno della grazia di Dio. Questo è il segno della grazia di Dio. Mi convertì perché mia mamma fu invitata ad andare in questa chiesa evangelica. Eravamo in quella casa, nemmeno eravamo entrate per abitarci, perché stavamo facendo le pulizie proprio per entrarci, stavamo sul balcone. E una signora dal quinto piano la chiama per nome a mia madre, era una vecchia sua amica di adolescenza. L'ha invitata ad andare in chiesa, io non capivo nemmeno cosa stesse dicendo. Mia mamma la domenica va in chiesa, torna, e io dissi queste parole a mio padre: dico, questa non è mamma. Io non so queste persone chi sono, ma si sono tenute a mamma e hanno mandato a casa un'altra persona. E la domenica successiva io andai in chiesa per curiosità, perché disse: non può essere che mia madre... Io la conosco, ma sta col Signore. Io la conosco, non può essere che è tornata così. È avvenuto qualcosa di veramente grande e strabiliante. E si è lodato il Signore. Dopo qualche settimana, il Signore cambiò pure la mia vita. Cambiò pure la mia vita. Poi fui battezzato nello Spirito Santo, prima in acqua, poi nello Spirito Santo. E il pastore non mi voleva battezzare, perché all'epoca ero troppo piccolo, 15 anni, qualcuno conosce la mia testimonianza, e mi metteva sempre davanti un ostacolo. Tu, crescendo, poi te devi, la sorella ha parlato di matrimonio, te devi sposare una sorellina. All'epoca il termine sorellina si intendeva una ragazza che non era sposata, ma pure che teneva i 90 anni, era zitella, era sempre sorellina. Perché non era sposato. E io: pastore, e mo ne parliamo, fino a quando sarà? No, tu devi pensarci adesso, tu devi pensarci adesso. Sono stato più insistente, lui ha ceduto, mi sono battezzato. Dopo qualche anno, a 19 anni, mi fidanzo con questa sorellina. E quando gliela presentai, chi conosce mia moglie, qualche giovane la conosce, io sono 1,90 m, lei è 1,58 m. E gli dissi al pastore: più sorellina di questa non l'ho trovata. Voleva una sorellina un po' più, però ho trovato questa. E gli ho detto al pastore: ti sta bene? E lui: ma come finire? Però per dire che anche se appartengo a una generazione un po' diversa, ma sia lodato il Signore è sempre lo stesso. Cambiano i pulpiti, cambiano a volte altre cose, però... Veramente chi non cambia mai è Gesù. E stamattina io voglio predicare la parola di Dio, che che non è mai cambiata. Per cui vogliamo chiedere al Signore, continuare a chiedere, perché già si è pregato, ma continuiamo a chiedere, Signore, parla ai nostri cuori. Vi chiedo di alzarvi in piedi per la lettura. Leggiamo da Genesi, capitolo 5, dal verso 18. Parleremo di Enoch stamattina. Tanti anni fa un predicatore veniva dall'estero, disse una cosa che mi è rimasta impressa. Lui ha detto, dice, sapete, quando si va a predicare fuori, probabilmente non tanto i credenti, ma chi deve preparare un messaggio, cerca un messaggio ad effetto, fuochi d'artificio, ma poi il Signore ti mette in cuore la semplicità della sua parola. Per cui io stamattina veramente non vi dirò niente di nuovo, parleremo di Enoch, tutti credo i credenti almeno conosciamo chi è Enoch, e credo che ci colpisce sempre quello che ci colpirà stamattina. Enoch camminò con il Signore. Dal verso 18, e Jared visse 162 anni e generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse 800 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Jared visse fu di 962 anni, poi morì. Enoch visse 65 anni e generò Metusela. Enoch, dopo aver generato Metusela, camminò con Dio 300 anni e generò figli e figlie. Tutto il tempo che Enoch visse fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio lo prese. Amen. Volete accomodarvi, fratelli e sorelle? Il Signore lo prende. Però per 300 anni, gloria a Dio, e vogliamo vedere in questi 300 anni, perché no, gli anni della nostra conversione, quindi dal giorno in cui abbiamo conosciuto il Signore e fino alla fine, diamo per certo che saremo fedeli fino alla fine. Vogliamo dare per certo che saremo fedeli fino alla fine? O apparteniamo a quella categoria, speriamo. Voi mi perdonate la schiettezza, questi mezzi tecnologici, ha detto un servo del Signore che ora sta col Signore, ci stanno rovinando la vita, perché devi stare attento a cosa dire, devi stare attento dove andare va a finire, devi stare attento a chi legge fra le righe. Fratelli, accettate con semplicità, come io ho accettato sto pulpito, voi accettate con semplicità quello che io vi dico. Per cui se mi viene da dire delle cose in estrema schiettezza, vogliate accettarlo. Noi non apparteniamo e non dobbiamo appartenere a quella categoria che parla di certezza, ma poi quando si tratta di metterla in pratica, la certezza della fede, si parla sempre al condizionale, se, chissà, se. È anche vero il fatto che nessuno di noi sa quanti giorni ha davanti, ma noi vogliamo avere la certezza e ogni giorno rinnovare il nostro patto e dire al Signore, io voglio esserti fedele fino alla fine. Quindi camminò con Dio, era letteralmente al passo con Dio. Non mi dimenticherò mai una cosa che mi disse mio padre tantissimi anni fa, lui era alto più o meno 1,80 m, e un giorno mi ha fermato al corso di Torre Annunziata, io sono di Torre Annunziata, ha detto, fermati un po', rallenta il passo, perché non ce la faccio a starti dietro. Dici, mi ricordo quando eri tu a correre dietro a me, ero più piccolino evidentemente, e ora tu mi fai stancare. Cerchiamo di avere lo stesso passo. Amen. Sapete che io mi potrei già fermare qua come predicazione? Perché molti vogliono camminare con Dio, ma a volte stanno troppo avanti. Io voglio andare al passo con Dio. Qualche altro di noi probabilmente sta ancora troppo indietro, è talmente indietro, vi porto subito l'esempio del Vangelo, che si perdono a Gesù e manco se ne accorgono. È successo perfino alla madre e al padre di Gesù. Giuseppe con Maria. Per 3 giorni non ci fanno caso che non camminavano più insieme al figlio. Dico così, anche se umanamente parlando dovrei dire il contrario, era il bambino che non camminava insieme a loro, però mi piace vederlo camminare con Gesù, questo concetto. Enoch ha camminato 300 anni con Dio perché ha tenuto il passo di Dio. Il passo di Dio è un passo differente dal nostro, è un passo che è perfetto, perché il Signore ci conosce bene. Io ve lo porto proprio nei termini più pratici. E se si rende conto, e lui più che rendersi conto, conosce che noi stiamo per rallentare, perché è stanco. Io credo che voi vi stancate. Purtroppo la stanchezza fa parte della vita. Ci può essere perfino una stanchezza spirituale, ma Dio è talmente buono che rallenta il passo e vuole che noi stiamo al passo con Lui. Ma il passo di Dio deve essere sicuramente, e credo che molti di noi abbiamo fatto questa esperienza, deve essere un passo ritmato. C'è il passo, per esempio, dei militari, no? Là c'è un ritmo impressionante quando c'è la marcia. Però evidentemente poi ci sono momenti in cui o bisogna rallentare o bisogna correre. In altre parole, bisognerebbe essere un po' bersagliere che corre e un po' un camminatore. L'importante è che noi stiamo al passo con Dio. Chi deve dettare il ritmo? Molto spesso noi vogliamo dettare il ritmo della camminata, ma è Dio che deve dettare il ritmo della camminata. Come fa a dettarlo? Attraverso la sua parola. Stamattina, sicuramente molti di noi, scusatemi per il molti, ma spesso non sono convinto che tutti leggono la Bibbia prima di venire al culto, ma molti avranno letto la Bibbia e il Signore gli ha dettato il cammino, gli ha dettato sicuramente anche il ritmo della camminata. Oggi ascoltiamo la parola, poi ascolteremo altro ancora da parte del Signore, parlando forse in famiglia, parlando delle cose di Dio, come diceva la sorella, pregando insieme, leggendo insieme. Ecco, il Signore ci detta il ritmo della camminata e noi dobbiamo imparare un poco alla volta a camminare al suo ritmo. Dice il Salmo 37, la legge di Dio è nel suo cuore, nel cuore del beato, del giusto. Io lo dico così adesso. La legge di Dio è nel cuore di chi vuole camminare con Dio. E di conseguenza, qua dice il Salmo, i suoi passi non vacilleranno, ma lo voglio far vedere pure in quest'altro modo. Di conseguenza sarà il suo cuore a ricevere i battiti e a ricevere quello che è il ritmo della camminata con Dio. Non basta solo dire io amo il Signore con tutto il cuore. E chi di noi non ama il Signore con tutto il cuore? Ma io devo anche imparare a camminare con tutto il cuore. E devo imparare a camminare avendo la parola di Dio dentro il mio cuore. Io ho battiti bassissimi del cuore, dalla vita, da quando sono nato. E un giorno andai a consegnare, mi pare che si chiami Holter, una cosa del genere, tipo questo qua che mi hanno messo stamattina, e quando il cardiologo ha cominciato a controllare, mi guardava e la faccia cambiava sempre di più. E io ho detto, dottore, ma c'è qualcosa che non va? Non è che ho avuto sempre un cuore che stesse a posto, sono stato pure operato, ma quel periodo dico, ma che sta succedendo? Niente. Se non gliel'avessi tolto, io direttamente avrei detto, quest'uomo stanotte è morto. Ho detto, ma perché? Lei stanotte, in stato di assoluto riposo, aveva 22 battiti al minuto, però ero lì davanti a lui. Ma ognuno c'è il cuore che si merita, a me? Io voglio che i miei battiti siano dettati dalla parola di Dio. E aggiunse, il suo cuore sa come funziona? Ho detto, come funziona? Pensavo funzionasse come quelle di tutti quanti. No, il suo cuore fa un battito, boom. Poi si ricorda, dice, ma che devo fare? Ah, un altro battito, boom. Era un cardiologo un po' divertente, sicuramente, non come tutti i medici che a volte ti mettono un'ansia addosso, lui era un po' più carino. Però la questione è questa, io porto questo esempio per dirvi che deve essere la parola di Dio che mi detta il ritmo del cammino, dentro al cuore, ta, 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 ta. Il Signore controlla i nostri passi. Mi piace questa immagine, dove è scritto in Giobbe: Dio tiene gli occhi aperti sulle vie dei mortali e vede tutti i loro passi. Io ho scritto negli appunti diversamente: controlla i nostri passi. È un Dio buono. Controlla se io sto rallentando. Lui che fa? Rallenta un attimo pure lui. Fa in modo che io lo raggiungo. Poi mi dà forza, poi mi incoraggio. La sorella diceva prima, no, st'amore fraterno, queste parole, a volte è una parola. Ho detto e dico sempre alla comunità, fratelli miei, a volte una stretta di mano o un semplice abbraccio ti cambia la giornata. Tante volte forse delle prediche non producono lo stesso effetto. Ma perché? Perché in quel momento tu hai bisogno di questo. E quindi ecco che Dio controlla i nostri passi. Non lo vediamo solo sotto l'aspetto che è veritiero, perché il Signore controlla i nostri passi per non farci sbagliare, per non farci vacillare e così via. Arricchisco sempre, forse è un vizio, è un difetto, di fatti avvenuti nella mia vita, di cose accadute, per dare un po' forza come esempio poi a quello che sto dicendo. E molti anni fa, ho rannunziato, accadde un fatto. Forse è stata l'unica volta in Italia che la politica si è messa d'accordo a fare questa cosa. Dice, date che dobbiamo fare le fognature nuove, facciamo una cosa. Chiamiamo quelli dell'Enel, all'epoca quelli del telefono, c'era solo un'azienda, si chiamava SIP. Dice, facciamo tutti gli scavi e si fa tutto insieme. Ci sono voluto 30 anni, però hanno fatto tutto insieme. All'epoca a Torre Annunziata c'erano ancora, come si chiamano, i Vasel, chissà cosa sono i Vasel, sulle napoletane, però sono quelle pietre grandi, no, non c'era ancora l'asfalto. E allora voi non potete immaginare quello che c'è stava, buche dappertutto, macchine non ne potevano passare più per mesi e mesi, poi è cominciato a piovere, c'era fango, io ero ragazzino, tenevo 10 anni. Mi pare si chiamano Basali, se non mi sbaglio. E io non riuscivo a star fermo. Pioveva a dirotto, pozzanghere dappertutto. Saltavo da una all'altra di ste pietre e mia madre dietro, con un cappotto che gli avevano regalato con una finta pelliccia così grande. Vai piano, state attento, guarda che cade. Vai piano, state attento, guarda che cade. Vai piano, state... Bum! Vado a girare, mia mamma nella pozzanghera. Abbiamo capito che chi gli aveva regalato sta pelliccia era finta, perché quando si è bagnata è diventata una pelle ruiat, la pelle di un gatto. E io là che ridevo a crepapelle. Il problema che è successo davanti al circolo lavorativo dove lavorava mio padre, escono tutti i colleghi di mio padre, l'aiutano, e io continuavo a ridere come un pazzo. Non finisce qui la storia, perché quando siamo andati a casa, tutte le risate, mamma me l'ha fatto uscire dalle orecchie, se suol dire, ma ha dato tante di quelle mazzate. Ma tante di quelle mazzate, la capì che quando uscivo con mamma dovevo camminare a fianco a mamma. Vi è piaciuto come parabola? Certi al Signore non l'ubbidiscono, vogliono camminare per fatti loro. State attenti e stiamoci attenti, perché poi ne paghiamo lo scotto. Io voglio che il Signore invece controlli i miei passi. E voglio che Lui mi avverta quando ho rallento o accelero, oppure sto prendendo una strada che non è buona. Però mi piace anche immaginare, sempre alla luce della parola, ci troviamo sempre in Genesi, 2 capitoli prima, capitolo 3, verso 8. Sentite che cosa bella dice qua lo Spirito Santo. Poi udirono la voce di Dio il Signore, Adamo ed Eva, il quale camminava nel giardino sul far della sera. Questa mattina, scusate, trascuriamo il fatto, non perché non è importante, anzi è vitale, che Adamo ed Eva avevano sbagliato. Però voglio trarre dal verso 8 questa espressione: il quale camminava nel giardino sul far della sera. Non vediamo il camminare con Dio soltanto come un camminare nella fede, andare avanti, servirlo, ma anche come una sorta di passeggiata. Ma ora il Signore non cammina più nell'Eden, non cammina più nel giardino. Sul far della sera lui non può più uscire per camminare nell'Eden, perché sappiamo Adamo ed Eva cosa hanno combinato purtroppo nell'Eden e cosa è avvenuto. Però ve lo voglio far vedere in un modo diverso. In Levitico è scritto: camminerò, quindi è Dio che parla al suo popolo, fra di voi, e io sarò vostro Dio e voi sarete mio popolo. E allora immaginate questa scena. Questa è la Chiesa del Signore. Noi siamo la Chiesa del Signore. Dio esce e si va a fare una passeggiata, una camminata, ma è bello dire passeggiata, in mezzo a questo giardino. Voi vi è piaciuto o no? Lo avete imbalsamato, cioè, perché io sto per dire dobbiamo essere fiori, però sembravate più statue in un giardino, più i sette nani con Biancaneve. Mi è piaciuto immaginare che Dio cammina in mezzo al suo popolo e comincia a sentire il profumo di rose di qua, il profumo di garofani di qua, e comincia a passeggiare. Però fa pure una cosa, perché chi ha un giardino sa bene cosa sto per dire. Lui controlla. E dove sta una foglia gialla, lui con delicatezza la toglie. Dove c'è sta qualche insetto che sta bucando la foglia, sta bucando i petali, lui che fa? La toglie. Perché lui gli piace questo giardino. Fratelli e sorelle, camminiamo insieme a Dio. Però per carità, lasciamo che Dio cammini in mezzo a noi. Per fare un'opera. Per fare un'opera meravigliosa. Stamattina io voglio dire insieme a voi, insieme almeno ad alcune: Signore, cammina in mezzo a noi e correggimi. Probabilmente quel insetto minuscolo che nemmeno i fratelli riescono a vedere, tante volte nemmeno mia moglie riesce a vedere, tu lo vedi bene, toglilo, Signore. E oserei dire schiaccialo, perché io voglio crescere bene e voglio dare un buon profumo, non solo per te quando cammini in mezzo a noi, ma io lo voglio dare per quelle di fuori. Poi, camminare insieme a Dio, penso che ci aiuti anche a camminare in questo modo, che è sempre in Levitico, ma poi toccheremo anche il Nuovo Testamento con Colossesi. Io sono il Signore vostro Dio, vi ho fatto uscire dal paese di Egitto per liberarvi dalla schiavitù. Ho spezzato il vostro giogo e vi ho fatto camminare a testa alta. Gloria al nome del Signore. Paolo ai Colossesi: perché camminate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Mettiamo insieme le due cose. Che bello il credente che può camminare a testa alta, perché il Signore l'ha liberato, perché il Signore gli ha tolto dal collo il giogo del peccato, ma soprattutto perché porta frutto. Quel camminare a testa alta non è camminare in modo orgoglioso, col petto da fuori, no, a far vedere che tu sei forte. No, no, a testa alta semplicemente il tuo compagno di viaggio è il massimo che si possa avere. È Cristo stesso, è Cristo stesso. In una predicazione un servo di Dio un giorno portò una bella applicazione. Disse: tutti diamo gloria a Dio per Paolo, l'apostolo Paolo, l'apostolo delle genti, il lavoro che lui ha fatto, ma gloria a Dio che predicò su Epafra, per questo servo del Signore che camminò insieme a Paolo per una vita, ma sempre stando un po' in secondo piano. Lui addirittura si è immaginato una scena, forse c'ha la mia immaginazione, abbiamo la stessa immaginazione. Dice, mi piace immaginare a volte che dopo un culto dove hanno fatto visita i fratelli, tutti attorno a Paolo per salutarlo, ed Epafra là nel suo angolino a pregare ancora per Paolo. Ecco, quanto è bello avere fratelli, ma anche sorelle, che camminano insieme a te a testa alta, ma senza mettersi davanti gli uni agli altri. Aiutaci, Signore. Prima, quando mi sono seduto, ho detto al fratello, il mio problema è che quando mi fanno sedere davanti, io ingombro e molti, se stanno dietro di me, non è che riescono poi a vedere. Un po' di anni fa a Montesilvano avevamo uno dei fratelli che portava lo studio, alto come me, il predicatore più o meno alto come me, ci siamo alzati tutti e tre davanti, in piedi, nel momento in cui il fratello che presiedeva ci ha fatto alzare, una sorella da dietro, di chiari origine austriaca, ha detto, e mo chi ci vera niente, se mise un muro annanzi a noi, tradotto, e ora chi ci vedrà più? Si è alzato un muro. Io mi sono girato, ho detto, sorella, giraci 7 volte intorno, può darsi che cadiamo, così tu vedi tutto chiaramente. Signore ci dia grazie. Signore ci dia grazie di camminare con Dio e uno a fianco all'altro. Camminate in tutto e per tutto per la via che il Signore, il vostro Dio, vi ha prescritta affinché viviate e siate felici e prolungate i vostri giorni nel paese che voi possederete. Vuoi essere felice? Chiedere a dei credenti vuoi essere felice sembra sempre una domanda strana, perché a volte si dà per scontato che il credente è felice. Io sono felice, da 60 anni io sono felice, su questo non ci piove. Poi sono diventato felice nel Signore, però non si può negare che gli infelici nella Chiesa sono in aumento. Ho detto una cosa che non va. Voglio fare una domanda semplice, semplice. Quanti fratelli e sorelle felici conoscete? Che quando mi incontrano, tu dici, ah, gloria a Dio, che gioia è stato incontrare sto fratello e sta sorella. E poi quanti fratelli e sorelle conoscete che da lontano vi stanno venendo incontro e voi cambiate strada perché dice, no, è meglio, oggi non è proprio giornata. Perché se questo mi devo cominciare a dire tutti i guai suoi, è tutto quello che io non ce la faccio. Non si fa, eh? Lo posso fare solo io. Come mai questa infelicità da parte di alcuni? Sia chiaro, voglio essere chiaro. Non sto dicendo che non amano il Signore. Qua amiamo tutti il Signore. Ma io voglio camminare nelle sue vie e voglio camminare a fianco a lui per essere felice. Mi piace fare una passeggiata di tanto in tanto con le mie nipotine, con i miei nipotini. Uno è maschio, 3 sono femmine. Ultimamente ho portato la più grande, quasi 14enne, e a un certo punto, mentre camminavamo, ha fatto un gesto meraviglioso, si è girata verso di me, mi ha abbracciata, eravamo al corso a Grosseto, nonno, ti voglio tanto bene. Grazie per questi momenti che mi hai regalato. Io mi stavo mettendo a piangere e ve lo dico col cuore in mano, perché poi per deformazione ho fatto subito un'applicazione, ho detto, ma io quante volte lo faccio col mio Padre Celeste? Ma quante volte camminando sono talmente felice che mi fermo e dico, papà, Abba Padre, fatti abbracciare, ma ti serve qualcosa? No, papà. Perché l'ho detto così? Perché ci sono dei genitori, anche cristiani, che quando i figli vanno a trovarli, non dicono come sta, ma gli dicono che ti serve. Perché non tutti i figli vanno a trovare i genitori per stare un po' con i genitori, non tutti i figli cristiani vanno a trovare i genitori per stare un po' con loro, e vedo certe capocciate che fanno così, e questo è un brutto segno. Ma andare e passeggiare insieme e fermarsi un attimo, afferrare, ma dovunque state, afferrare il Signore, stringerlo a voi e dire: ti voglio bene. Ti voglio bene perché mi onori di camminare con te. La conclusione. Enoch fu preso dal Signore. Perché a un certo punto, è come se Dio, mi è piaciuto sempre dirlo così, è come se Dio avesse detto a Enoch: e visto che mi stai sempre attaccato, vienetene con me. Quindi il Signore lo prese. Signore, stamattina prendi anche me. Però il verbo prendere, attenzione, denota e nel significato è incluso un qualcosa di importante. Si lascia prendere qualcosa perché facilmente si lascia prendere. Mi spiego. Se giochiamo vari giochi, no? Di rincorsa, afferra uno o l'altro, è una parola, io all'età mia, che vuoi rincorrere più? E per certi acciacchi che ho, infatti quando sono venuto qui qualcuno in chiesa mi ha chiesto: ma quanto ci vuole per Perugia? Ho detto: guarda, Google Map dice 1:47, il navigatore 1:52, il telefonino 1 e così. Ma calcolano anche, ma uno dei fratelli intelligenti, no? Mi hanno detto: ma calcolano anche il traffico, lo so. Ma io ancora non ho trovato un navigatore che calcoli tutte le artrose che tengo, che calcolo tutti gli acciacchi che ho e che io mi devo fermare per 150 km almeno una volta. Questo non lo calcola. Quando uscirà, soprattutto mi riferisco ai giovani tecnologici, un navigatore del genere, telefonatemi. Così so veramente quanto ci vuole. Ma la questione è questa, diceva, lasciarsi prendere. È facile prendere stinnario, non oppone resistenza. Il pulpito sì, oppone resistenza, perché sta piantato. Ma l'inario no. Ecco, io voglio essere preso dal Signore ancora prima di andare con Lui. Perché quando il Signore lo prese, è vero che finì, come ci parla la parola, la vita di Enoch sulla terra. Ma il Signore l'ha preso a Enoch 300 anni prima. Io mi voglio lasciar prendere dal Signore. Poi a un certo punto, dice la parola, scomparve. Sparì. Non si vide più. Mi piace il verbo scomparire, sparire, perché nel significato originale che ci viene dato è questo. Scomparire alla vista. Non essere più visibile. Ma tirerò qualche fulmine, almeno nello sguardo, forse stamattina. Però noi viviamo nell'era in cui invece piace apparire. Dico ai miei fratelli, giovani, meno giovani, a qualche anziano: ma perché fate certe foto, certi selfie, e poi li mettete sul profilo WhatsApp, li mettete su Facebook? Ma tu sei un figlio di... Ma è normale una cosa del genere? E poi il coraggio che si ha a metterlo a vista a tutti qua. A me sta cosa, fratelli, ho detto, sono di una generazione passata dove non tenevamo manca la macchina fotografica. Figuratevi una cosa del genere. Ma c'è un apparire ancora peggiore. Questo voler far sapere il proprio pensiero a tutti, evangelizziamo, ma nel senso non facciamo come spesso si intende l'evangelizzazione, una volta all'anno, una settimana, poi è finito, tutto l'anno bisogna evangelizzare, a casa propria, nel condominio, a scuola, sul lavoro, Fratelli, io credo che Enoch non scomparve quel giorno, ma Enoch già da 300 anni prima, Dio mise fra lui e gli uomini un velo meraviglioso. Non c'era più il vecchio Enoch. Il vecchio felice deve scomparire. Il felice bestemmiatore, il felice peccatore. Qualcuno a volte mi ha chiesto, ma a 14 anni che peccato potevi commettere? Io ci aggiungo, ma tu lo sai, siamo sposati da 38 anni e mia moglie. Lo sai che ci sono voluto più di 20 anni per prendere coraggio e raccontare delle cose a mia moglie perché mi vergognavo? Ecco. Non mi puoi dire 14 anni che peccati commettevo, perché io so che peccati commettevo, ma il sangue di Gesù mi ha lavato. Quindi non vi voglio dire che noi dobbiamo scomparire alla vista degli uomini, lungi da me. Questo è incitare, no? A quello che alcuni chiamano essere eremita. No, non siamo più di questo mondo, il messaggio di Gesù è chiaro, ma noi siamo nel mondo. Deve scomparire il vecchio uomo e gli altri devono vedere il nuovo uomo. Ecco, io voglio camminare insieme al Signore per poi un giorno essere preso da Lui e andare con Lui per tutta l'eternità. Vogliamo chinare il capo?